Un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Ascoltare tutta, lo so che
no, a me non mi spiace questo
brano,
grande,
grandissimo
Deborah.
Impatto ed effettivamente varrebbe la pena, però qua dobbiamo ritornare sulla cronaca che ci interessa, Mauro.
No, abbiamo utilizzato Adele perché effettivamente lei ha annunciato, oggi lo riferiamo anche sul Sole 24 Ore,
perché penso che pesi questa faccenda anche sull'industria discografica e dello showbiz,
che si prende una pausa, cioè non so, prende un'aspettativa, non so come dire, in realtà appunto per un libero professionista, un artista, le aspettative sono un po' diverse.
Esatto, non subito, perché intanto completerà il tour in corso a Las Vegas a fine novembre, poi da novembre in avanti ci prendiamo un periodo di riposo.
Deve fare cifra tonda, i suoi 100 live li conclude appunto a novembre a Las Vegas da lì in poi ha detto mi prenderò una pausa. Non ha specificato, se capisco bene,
di quanto sarà questa pausa. Allora, non vogliamo rubare il mestiere a Marta Cagnoli, ma dobbiamo mantenere il nostro di mestiere. Si creerà un bel buco contributivo nella sua storia previdenziale. Come farà poi per la pensione?
Ma non so, bisognerebbe conoscere bene il sistema britannico.
Sì,
però
avrà fatto il fondo pensione?
Ecco, ad esempio, avrà una previdenza complementare, perché noi andiamo a parlare oggi proprio di queste vicende qui.
Diciamo che in questo modo fa un po' un trattamento pensionistico anticipato, forse alle risorse.
Chissà se, non so, potrebbe ricorrere a una RITA, cioè la rendita integrativa temporanea anticipata.
Oppure a una sua personalissima versione di opzione donna.
Che magari per lei potrebbe essere, ma non lo so, perché noi abbiamo fatto una stretta molto decisa. Sai cosa? Allora, convochiamo due persone che ne sanno.
Direi.
Sono... il notaio Vincenzo Papa Monteforte, che è non solo notaio ma presiede la Cassa Nazionale del Notariato,
perché tutte le categorie professionali discutono in questo momento della loro storia, della loro situazione previdenziale, casse private ugualmente alla stregua, diciamo, del sistema pubblico,
e quindi avrà un importante convegno settimana prossima a Napoli, in quel di Napoli, proprio per discutere non solo della previdenza dei notai ma soprattutto della previdenza tout court, quindi anche della previdenza complementare, la previdenza di base. A seguire avremo il piacere di ospitare il dottor Antonello Orlando, che è una voce nota, notissima ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, consulente del lavoro, esperto in materia pensionistica e soprattutto eccezionale divulgatore proprio delle regole vigenti, e per ora non possiamo dirvi nulla di quelle future. Sappiamo che il cantiere delle pensioni sta riaprendo, probabilmente ci saranno delle novità nel 2025, vediamo quali sono le regole adesso,
esatto,
nel 2024.
800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Immaginiamo che abbiate tante domande su questo argomento, soprattutto se siete tra coloro che magari stavano già fiutando e annusando la possibilità di chiedere un trattamento pensionistico anticipato. I requisiti a vostra disposizione ve ne davano appunto la facoltà, ma a prescindere da tutta la discussione politica in questo momento, qual è la situazione nella quale vi trovate e qual è la possibilità di un trattamento pensionistico anticipato alla quale potreste ambire ancora in questa fase con le regole del gioco attuali. Se non avete la possibilità di chiamarci in diretta, potete inviarci i vostri quesiti anche vocali al 349 238 6666. Adesso direi di partire con il giornale radio del risparmio.
Drin drin, edicola risparmio.
Allora, restiamo in territorio INPS, per così dire, visto che tra poco parleremo diffusamente di pensioni, ma non parliamo invece questa volta di pensioni, parliamo dell'assunzione delle persone con disabilità, perché da lunedì, cioè dall'altro ieri, e fino al 31 ottobre possono essere presentate all'INPS le domande per fruire degli incentivi al lavoro a favore dei giovani con disabilità. È una norma prevista dalla legge 18 di quest'anno e riconosce un contributo a favore degli enti del terzo settore, delle ONLUS, per ogni persona con disabilità di età inferiore a 35 anni che venga assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1 agosto del 2020 e il 30 settembre del 2024, ovviamente per svolgere attività che sono conformi allo statuto di questi enti. Contributo pari a 12.000 euro una tantum.
Allora, io qua vorrei lanciare un'altra così sfida, se vogliamo divertente, tra i nostri ascoltatori.
Una challenge,
non c'entra nulla con le questioni pensionistiche, però mi sembra un tema di cronaca interessante, se non altro perché ieri ha determinato questo argomento un forte ribasso delle borse a livello internazionale, anche oggi sono piuttosto nervose, vi racconteremo tutto alle 11.30, ma c'è un discreto ribasso delle quotazioni internazionali di greggio, perché sta pesando il rallentamento della domanda globale, sta pesando la crisi cinese, le decisioni dell'OPEC e insomma siamo a New York sotto i $70 al barile, siamo intorno ai 73 a Londra sul Brent. Tutta questa situazione sta determinando, a quanto pare, anche una serie di ribassi sulla rete dei carburanti. Adesso io non vorrei darvi tutte le quotazioni praticate dai vari grandi gruppi, ma insomma abbiamo dei prezzi un po' più convenienti a quanto pare alla pompa. Uno potrebbe dire: bene, grazie, a settembre, adesso che siamo ritornati dalle vacanze, viaggiamo meno. Però
attenzione, perché io, avendo avuto il piacere di condurre qualche puntata di Focus Economia i primi di agosto,
guardano che se ti sente Barisoni te la pioppa più spesso la trasmissione.
Beh, diciamo che è stato una cosa a cui mi sono volentieri prestato. Beh, ecco, però proprio in quei giorni, ultimi giorni di luglio, primi di agosto, già registravamo e ne davamo conto proprio in Focus Economia una riduzione, sempre di un centesimo, due centesimi al massimo, dei prezzi praticati per i carburanti. Quindi evidentemente è una tendenza che prosegue e effettivamente sembra che la benzina costi meno. Se però vi risulta il contrario, 349-238-6666, noi siamo qui a disposizione anche per riferire quanto risulta dal territorio.
Quello che posso dire io dal punto di vista di cronaca è che tra Milano e le Marche c'è veramente un mondo, perché ho trovato delle quotazioni molto convenienti nel mio territorio. Tornata a Milano li ho visti imballati i prezzi a come li avevo lasciati, e quindi ancora una volta c'è questa diseguaglianza.
Sai cosa si dice in questi casi? C'è un po' di vischiosità nel trasferimento.
Infatti,
della riduzione.
Cosa mi succede invece nel mondo del gas, per la bolletta del gas dei clienti vulnerabili?
Allora, il prezzo è aumentato, è cresciuto del 6% ad agosto, perché c'è stato qui invece un rialzo delle quotazioni all'ingrosso, lo ha comunicato ARERA, l'autorità per l'energia, le reti e l'ambiente. L'aumento riguarda, lo ripetiamo, i clienti cosiddetti vulnerabili, non quelli che adesso si trovano nelle tutele graduali, non quelli che si trovano a libero mercato. L'asticella fissata da ARERA è salita a 40,54 euro per megawattora, a fronte dei 35,41 per il megawattora di luglio. Secondo Assoutenti, per questi clienti vulnerabili sono l'EVA 75, chi percepisce bonus sociali o utilizza la legge 104, aumenterà, secondo Assoutenti, la spesa del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023. Se volete, ieri abbiamo parlato lungamente delle bollette e di tutto quello che sta succedendo, di chi sta passando al regime di libero mercato, di chi si è ritrovato con un diverso fornitore di energia elettrica. Potete riascoltare la puntata collegandovi al nostro podcast sulle maggiori piattaforme o sul sito di Radio 24.
Volevo solo condividere con te un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore che dice: era logico che difendeste i petrolieri dopo che ci hanno pelato come delle cipolle, ma in che punto della nostra
difendessimo i petrolieri?
Vabbè, ho anche riscontrato invece che praticano dei prezzi radicalmente diversi a seconda del territorio, che non mi pare proprio un atteggiamento.
Come si dice, amico Platone è un amico, ma è più amica la verità. Effettivamente ad agosto il quotidiano Energia ci segnalava delle riduzioni. L'abbiamo detto, qui andiamo di un centesimo alla volta, magari al massimo due centesimi, quindi diciamo prima che la cosa sia avvertibile bisogna aspettare un po'.
Mazza, però, grandissima focus economia, ma come si incavola Barisoni, guardate, prima che voi possiate vedere Mauro Meazza incavolato, cioè scordatevelo, perché è una condizione impossibile proprio per Mauro, è il motivo per cui me lo tengo ben stretto qui a Due di Denari, perché ad incavolarmi ci penso io.
Parliamo di lavoro.
Non però con il nostro ospite di stamattina, con i nostri ospiti di questa mattina, che invece ci teniamo bene stretti, esattamente come io mi tengo ben stretto Mauro. Anche i nostri esperti di previdenza naturalmente sono degli ospiti ai quali non vorremmo mai rinunciare, a cominciare da Vincenzo Pappa Monteforte, presidente della Cassa Nazionale del Notariato. Presidente, buongiorno e benvenuto a Due di Denari, anzi bentornato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, tutto pronto, grazie, per la vostra Kermesse di Napoli, 13 e 14 settembre, la vostra prima convention nazionale dal titolo Previdenza complementare e giusto compenso professionale. Allora, la Cassa del Notariato è gestita molto bene, molto solida. Presidente, quindi quali sono state le ragioni per cui avete voluto dedicare la vostra prima convention in generale al tema della previdenza complementare, in particolar modo? Perché la vostra categoria è così interessata all'argomento?
Perché è sempre più importante discutere di previdenza per far sì che certi concetti vengano trasmessi all'esterno. Come ben sapete, è una tematica ostica, difficile, nel senso che la previdenza evoca la vecchiaia. È una parola messa all'indice, si tenta sempre più di rimandare un discorso che attenga al tema per una sorta di pudore. Anche per esempio nel linguaggio comune si preferisce usare gli eufemismi terza età, soggetti diversamente giovani. Invece la senilizzazione è un processo terribilmente democratico che riguarda tutti noi. Il costo della previdenza di primo pilastro è un costo importante, significativo, ma purtroppo il sistema è orientato in una direzione rispetto alla quale ci si rende conto che abbiamo necessità di ricorrere ad una previdenza integrativa, una previdenza complementare. Anche le categorie professionali devono muoversi in questa direzione, proprio da qui l'idea di questo evento napoletano, oramai prossimo, la settimana Ventura, 13 e 14 settembre, che coinvolge una serie di esperti. L'idea di fondo qual è? Provare a costruire assieme una sorta di simposio di Jackson Hole, logicamente è soltanto un auspicio, che sia in grado di coinvolgere i migliori consulenti unitamente alla politica, affinché si discuta tutti assieme di una tematica così importante, di così forte impatto. I conti non tengono.
E tra l'altro in questa ottica, in questo spirito di un confronto che non è un confronto dedicato alla Cassa Nazionale del Notariato, anche se muove ed è promosso dalla Cassa Nazionale del Notariato, effettivamente sono invitati, diciamo, alcuni dei maggiori. Adesso io ne cito qualcuno, così si offenderanno tutti gli altri, sono molti che sono invitati, ma saranno ospiti Francesca Balzani, che è stata ospite anche qui più volte a Due di Denari, la presidente di Covip, del comitato appunto di vigilanza sulla previdenza integrativa. Sì. Ci sarà Elsa Fornero, notissima ex ministro del lavoro, commentatrice anche per il Sole 24 Ore, e Gabriele Fava, che è attualmente il presidente INPS, e poi i sottosegretari Claudio Durigone e Vanda Ferro, quindi poi, e molti altri, proprio per discutere di questo problema della, come dire, il connubio preoccupante tra inverno demografico e riduzione della forza lavoro, perché appunto l'inverno demografico riduce la quantità di lavoratori che entrano nel mercato del lavoro, e tenuta dei conti, perché l'allungamento della speranza di vita e, grazie al cielo, insomma, della vita di tutti noi, però comporta anche un periodo di non autosufficienza e quindi necessità di previdenza più lungo. E quali sono le ricette che vorrete mettere a confronto, notaio?
Allora, noi proviamo ad aprire il dibattito. Il limite di fondo è che la politica soltanto occasionalmente tocca certe tematiche. Tra l'altro tematiche difficili da superare, anche perché un qualsiasi intervento in tema determina un peso in termini elettorali. Certe scelte è difficile farle digerire, anche perché non toccano solo la previdenza, ma sono a valenza generale, riguardano l'economia, la finanza. Noi proviamo ad interrogarci per provare a superare assieme una serie di squilibri. Per esempio, io proverò a trasmettere dei dati nelle slide nel corso della due giorni che pongono in evidenza lo squilibrio esistente tra le diverse aree del paese, o ancora il gap di genere, il gap anagrafico. Il nostro intento è quello di motivare sempre di più i giovani ad interessarsi di previdenza. Non è possibile che lo si faccia con l'avvicinarsi alla terza età. Non ha logica una scelta di questo tipo. Ci dovrà però necessariamente essere l'aiuto della politica. Ci sarà la necessità di interventi anche a livello tributario per motivare i più giovani, come dicevo poc'anzi, e per spingerli verso scelte di altro genere. Non è possibile che si chieda il riscatto, per esempio, nel momento in cui si sceglie la via della previdenza integrativa. Dobbiamo far capire loro quanto sia importante optare per una rendita vitalizia, dobbiamo far capire loro quanto sia importante un quadro normativo stabile. Insomma, se si vuole assicurare il risparmio previdenziale, le regole devono essere certe. Talvolta la politica sembra muoversi in una direzione differente, e questo crea un grave disagio nei vari interlocutori, nei corpi intermedi che devono curare per funzione la tutela di certi interessi.
E lei, Presidente Papa Monteforte, ha detto che bisogna far capire quanto sia importante sostenere la propria previdenza complementare. Pronto? E poi trasformarla. Sì, ci sente, Presidente?
Sì, adesso
eccoci,
sì, scusi, era saltato il segnale.
Sostenere la propria previdenza complementare e poi trasformarla in rendita che vada ad integrare l'assegno pensionistico personale appunto percepito. In realtà poi quello che abbiamo riscontrato negli ultimi anni, anche la Presidente della Covip, Francesca Balzani, ce lo ha evidenziato, ma tutti gli attori del sistema lo sanno, i sottoscrittori di fondi pensione poi preferiscono liquidare tutto nel momento in cui si raggiunge appunto il requisito pensionistico, il momento per andare in pensione e anche il momento appunto per liquidare nella sostanza la propria posizione previdenziale complementare. Quindi anche questo è un altro tema del quale discutere con il mondo del lavoro. Un altro tema che le vorrei sottoporre, Presidente, è: fatto salvo che noi abbiamo un problema di sostenibilità previdenziale per colpa dell'inverno demografico, perché i contributi che si versano sono sempre meno e le uscite pensionistiche sempre di più, la platea dei pensionati si allarga, voi avete come categoria anche un tema di crisi di vocazioni? Quindi nella vostra organizzazione entrano meno notai, i giovani notai, insomma, come la pensano su tutti questi temi?
Ho detto anche in una precedente occasione, soffrono. L'ingresso nel mondo del lavoro notarile, che fino a una decina di anni fa era un ingresso agevolato, nel senso che sin dal primo momento risultava possibile riuscire a conseguire un ritorno economico soddisfacente, da qualche anno a questa parte non è più così. Questo determina un problema che tra l'altro non interessa soltanto la categoria notarile, ma riguarda l'intero mondo delle libere professioni. Ecco il perché nel titolo della due giorni si fa riferimento al giusto compenso professionale. Io credo che per motivare le migliori intelligenze del paese a continuare a scegliere il mondo delle libere professioni sia essenziale assicurare loro un ritorno economico soddisfacente. Quindi necessità di applicare il parametro costituzionale dell'articolo 36, una retribuzione adeguata, proporzionale rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Mi rendo conto che il discorso può risultare ostico, difficile da trasmettere a tutti i nostri interlocutori, ma è la verità vera. Senza professionalità adeguate il paese non va da nessuna parte.
E i notai iscritti alla vostra cassa, Presidente, fanno la previdenza complementare?
I numeri non sono particolarmente favorevoli, ecco, al riguardo. Esatto, noi abbiamo fatto un'indagine recente all'interno della categoria, le do qualche dato: l'85% degli intervistati non aveva neanche idea dell'ammontare della loro futura pensione. Ciò nonostante, però, sembra una contraddizione in termini: il 79% dei partecipanti al sondaggio si è mostrato interessato ad una qualche forma di previdenza di categoria, complementare di categoria, quindi patrocinata dall'ente. Io credo che il cammino sia ancora lungo. Che il cammino sia difficile, però
bisogna cominciarlo.
Ecco. Tra l'altro, la cassa del notariato, esatto, penso sia la prima in assoluto, perché ha più di un secolo di storia, no? È del 1919.
Mm-hmm. Ha festeggiato qualche anno fa i 100 anni di esistenza. Tra l'altro,
però dopo Garibaldi.
dopo Garibaldi, per citare quanto ci ha segnalato la Presidente del Consiglio.
Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, le auguriamo buon lavoro anche per la vostra convention nazionale in programma a Napoli 13-14 settembre. Il titolo: Previdenza complementare, giusto compenso professionale, tutte le casse si interrogano su questi argomenti e noi li ospitiamo spesso, i rappresentanti appunto delle casse private, quindi mi riferisco ai medici, ai biologi, ai periti industriali, agli ingegneri, eccetera, e quindi abbiamo sentito oggi una delle voci a rappresentanza appunto di questa complessa e ampia categoria. Grazie a Vincenzo Pappa Monteforte.
Grazie a voi.
A presto,
grazie
buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro. Arrivederci, arrivederci.
Allora, Deborah, anche se siamo leggermente in anticipo,
ma guarda, tra la pubblicità e tutto finisco proprio alle 11:30, tu vedrai che sarò, ecco, puntualissima.
Perché oggi le borse sono un po' birichine,
un po' nervose.
Pecunia no, no.
Due di denari. Parliamo di lavoro.
Buongiorno ragazzi, guardavo la foto vostra ieri su Instagram, ma Meazza e l'attore Vito sono gemelli?
Tra l'altro adesso ti faccio commentare questo messaggio, più che parliamo di lavoro, forse in vista di questo autunno interessante per questa riapertura del cantiere delle pensioni dovremmo rifare un'altra sigletta. Parliamo della nostra pensione?
Parliamo dell'uscita dal lavoro. Solo un dettaglio, no, non siamo parenti con, almeno che io sappia, con l'attore Vito. Qualcuno però, io lo dico così, per carità, senza nessun sottinteso, qualcuno riscontra anche una somiglianza tra me e il, dicono che somiglierei al cardinale, qui la sua eminenza, Mario Delpini, il cardinale di Milano.
Vabbè, non so. A me invece hanno sempre attribuito a Tina Cenci e in passato a Angela Buttiglione. Ecco qua.
Sì.
Sì? No?
Boh, sì e no.
Questo è quanto, io ne sono felice perché sono due personalità che stimo moltissimo e quindi se assomiglio loro anche fisicamente. A chissà chi assomiglia Antonello Orlando, il nostro consulente del lavoro. Antonello, buongiorno e bentornato a Due di Denari. Sappiamo che tu generalmente stai al gioco, quindi non ci siamo, ci siamo cimentati anche in questa battuta. Secondo te a chi assomigliamo?
Non so, è una bella coppia, è difficile, ne vengono tante in mente, però insomma avete uno stile troppo personale, diciamo, facciamo anche quest'altro complimento, ecco, che siete unici, quindi difficilmente confrontabili.
Grazie, puoi venire ospite a tutte le puntate per favore.
A vostra disposizione.
Così il nostro ego, come dice Mauro, balla il tip tap. Andiamo invece al tema più delicato di questa mattina, le pensioni, i trattamenti anticipati, il grande tema del momento, perché vedremo cosa sarà in grado di formulare la prossima manovra di bilancio. Sicuramente qualche intervento ci sarà, ma come dicono molti esponenti di governo in questo periodo, tirati per la giacchetta, intervistati da tanti colleghi, non ci fate dire niente perché ancora non sappiamo che cosa siamo in grado di poter fare. Allora, intanto stamattina, Mauro, magari segnaliamo quanto scrive il nostro Marco Rogari sul Sole, che spiega anche che c'è un'iniziativa dell'INPS molto importante per gli under 35.
Sì, allora le segnalazioni dal nostro giornale, da Sole 24 Ore, sono di due tipi. Da una parte il fatto che alcune modalità di anticipo della pensione, quelle possiamo anche poi ricordare più in dettaglio con il contributo del dottor Orlando, sono, diciamo così, state perseguite molto meno di quanto si pensava. Quota 103 in due anni, solo 33.000 uscite, è il nostro titolo ad esempio. Si prevedono meno di 10.000 pensioni come anticipo per questo anno 2024. Intanto l'INPS però si preoccupa anche di far sapere ai più giovani quanto potrebbe essere l'importo della loro pensione di qui a venire. E ci sarà messa a disposizione il mese prossimo questa nuova app, questo applicativo, che sarà reperibile sia ovviamente sugli smartphone, sui telefonini, sia anche per PC.
E attenzione, ci si potrà accedere senza lo SPID, senza l'autenticazione.
Cosa molto importante,
ecco,
perché altri servizi...
Se non abbiamo capito
INPS,
male.
Sì, sì, beh, così ci è stato detto dall'ufficio stampa, e gli under 35 potranno calcolare l'assegno grazie a questa app che si chiama, perché è pronta ma non è ancora rilasciata, Contaci.
Antonello, da che cosa si comincia?
E io direi forse una piccola mappatura potrebbe avere un senso di quelle che sono le regole del gioco vigenti, magari in prospettiva per capire quale potrebbe essere l'evoluzione, con un'attenzione particolare, come ricordavate, al metodo contributivo, perché io credo che queste iniziative, che sono sicuramente meritevoli, cioè di consentire ai lavoratori di fare una proiezione, sono figlie di una preoccupazione che è reale, cioè che ha una base molto razionale, cioè che fin dal primo impiego, fin dal primo lavoretto, e se non stiamo attenti a come costruiamo il nostro futuro pensionistico col metodo contributivo, noi rischiamo di avere molto poco indietro, perché il metodo contributivo è veramente un salvadanaio dove tutto quello che noi inseriamo diventerà poi una rendita. Se noi inseriamo poco, per svariati motivi, l'inizio ritardato del lavoro, piuttosto che lavoretti iniziali con compensi molto ridotti, e ecco che a quel punto noi prenderemo molto poco. Questa riflessione la faccio anche perché molto spesso noi siamo portati a riflettere sul popolo dei lavoratori subordinati, che è sicuramente molto rappresentativo all'interno del cluster dell'INPS, ma noi non dobbiamo dimenticare che il metodo contributivo è il metodo unico, e lo sottolineo, della gestione che governa per esempio le partite IVA, che sono iscritte nella gestione separata. Quindi chi avvia un'attività di lavoro autonomo è oggi figlio del metodo contributivo, e soprattutto la base su cui versa i contributi è, come posso dire, sensibile rispetto ad alcuni regimi. In tante puntate sicuramente avete parlato del cosiddetto regime forfettario, che è molto goloso da un punto di vista fiscale. Ecco, forse possiamo cominciare
a portare a casa un'imponibile
è stato innalzato fino agli 80.000 euro, e quindi insomma dà un certo vantaggio rispetto all'IRPEF, per così dire, normale, standard.
Ma nel lungo termine, ai fini previdenziali.
Esatto, avere quello che stai dicendo Deborah è cruciale, cioè avere un imponibile ridotto, che è fiscalmente, ripeto, è un goal, un traguardo, dal punto di vista previdenziale, se oggi ci dà meno oneri, ci destina però per i primi anni in cui stiamo contribuendo ad avere un accantonamento più basso. Quindi ecco, tutte le pensioni, ora se facciamo insieme il carosello degli ingressi anticipati, di fatto hanno delle quote per alcuni oggi miste, e quindi sono sia retributive che contributive, ma per molti e per le generazioni future saranno solo contributive. Ecco, in quel caso iniziare tardi o addirittura anche in maniera ridotta comporta prendere di meno. Quindi ecco, questa era una piccola premessa che credo sia importante, anche perché diciamo si è molto parlato in questi giorni di previdenza complementare, quindi forse parlare di quello è stato figlio della preoccupazione che è montata un po' come la panna, si è tutta come posso dire, ha acquisito volume, perché di fatto c'è questa forza motrice dell'importo molto basso che anche questi simulatori potrebbero simulare, perché con compensi che sono ridotti, umani, insomma quelli più diffusi a livello statistico, l'importo della futura pensione potrebbe essere estremamente ridotto.
Infatti una cosa che non abbiamo detto, Antonello, solo un piccolo inciso, è che oltre alla eventuale rimodulazione delle quote, un altro progetto nella mente del governo, del quale si sta discutendo da qualche settimana, è quello di obbligare il conferimento del 25% del TFR appunto maturato nell'ambito della propria occupazione verso una forma di previdenza complementare, quindi anche questo è un altro cantiere aperto. Antonello, cosa volevi completare?
Io, ecco, volevo solamente fare una piccola riflessione sugli ingressi a pensione vigenti, magari così iniziamo a guardare al futuro cosa potrebbe cambiare. E noi sappiamo che abbiamo due grandi ingressi tipici stabili che conosciamo da tanto tempo, perché ormai dalla riforma Fornero sono passati 12 anni, cioè la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Il punto di attenzione forse da dare ai nostri ascoltatori è che la pensione di vecchiaia, quando il soggetto ha cominciato a contribuire dopo il 1995, oltre ad avere i classici requisiti di 67 anni di età e 20 anni di contributi, con l'asterisco che i 67 anni di età ogni due anni possono essere rivalutati, cioè adeguati a speranza di vita, quindi incrementarsi, ha questa pensione un ulteriore requisito per chi è appunto con tutta la contribuzione dopo il 95, cioè quella di avere un valore minimo. La pensione deve avere un valore cosiddetto importo soglia, che se non viene soddisfatto non liquida la pensione l'INPS al nostro ipotetico ascoltatore che ce lo chiedesse, ma deve attendere di riuscire a traguardare quel valore. Questo valore è attorno ai 530 euro. euro, perché il valore dell'assegno sociale, la riforma dell'anno scorso ha un po' abbassato questo valore, che prima era più alto perché era 1,5 volte l'assegno sociale, e di fatto vuol dire che se io ho risparmiato troppo poco, la pensione non posso prenderla. Questo credo sia importante, perché noi spesso colleghiamo il traguardo pensionistico a un'età è un requisito di numero di contributi, ma in realtà col metodo contributivo, e ora lo ricordiamo in un'altra forma pensionistica di accesso anticipato, è richiesto anche un valore minimo della pensione. Quindi ecco che queste riflessioni sparse che stiamo facendo iniziano ad avere anche un peso diverso, perché se non raggiungo un valore minimo rischio di non andarci in pensione. L'altra pensione che citavo più volte è la pensione anticipata contributiva, perché noi tutti sappiamo che fino al 2011 c'era una pensione che arrivava a 40 anni di contributi. Con la riforma Fornero quella pensione è evoluta con un requisito diversificato fra uomo e donna, oggi è 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 per le donne, con un ulteriore periodo di attesa che si chiama finestra di 3 mesi. Questa è la pensione per tutti, cioè che abbiano i contributi prima o dopo il 95, cioè che siano misti o contributivi, è accessibile a tutti. I soli contributivi, quindi coloro che hanno i contributi dopo il 95, accanto a questa maxi pensione cicciotta di contributi, ne hanno una che sarebbe una sorta di vecchiaia anticipata, perché è giocata sui requisiti anagrafici, perché il soggetto in questo caso deve avere 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva. Ed ecco che torna il requisito del valore minimo della pensione, perché la pensione, questa pensione anticipata contributiva per i contributivi puri, deve avere un valore che per gli uomini almeno 3 volte l'assegno sociale, per le donne 3 volte l'assegno sociale se non hanno figli, se hanno un figlio scende 2,8 volte l'assegno sociale, se hanno almeno 2 figli a 2,6. È una forbice che va dai 1.600 ai 1.400 euro lordo mese minimo di pensione, che con le pensioni contributive non sono pensioni ridicole, non sono pensioni scontate arrivare a 1.600 euro di pensione. Quindi è come se il legislatore, con l'obiettivo di educarci a un risparmio previdenziale sempre più spinto, ci stesse dicendo: pensa dal primo giorno di lavoro ai contributi che accantoni, perché c'è il rischio che questi traguardi tu non riesci a raggiungerli se non arrivi a un importante valore minimo della pensione stessa.
Allora, siamo arrivati però con questa prima presentazione, poi andiamo magari, Antonello, sulle platee più mirate, quelle che oramai si sono però molto ristrette, opzione donna, quota 103, eccetera, attualmente, perché poi vediamo, non sappiamo cosa succederà nel 2025. Siamo però così arrivati a ridosso della interruzione per la viabilità, facciamo così, ci fermiamo un attimo, vi ricordo 349-238-6666, ci state scrivendo in molti, non riusciamo a valutare le vostre singole posizioni, quindi non possiamo darvi un consiglio singolo, possiamo darvi dei consigli più generali, appunto, di sistema, come sta facendo adesso il dottor Antonello Orlando. Tutto ciò premesso, Pietro La Corte, per favore, il traffico.
Li fanno correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
In questo periodo, entro fine anno, faccio 42 anni di lavoro. L'anno prossimo farò 42 anni 10 mesi e quindi volevo chiedere la pensione anticipata. Però ho paura che cambino le regole della finestra e mi allunghino ancora i termini. Fare la domanda di certificazione per diritto alla pensione dà qualche vantaggio? Oppure no, tocca aspettare e vedere cosa decide adesso il governo. Grazie.
Ma perché i soldi ci dovrebbero versare nella previdenza complementare, non si possono versare all'INPS? Mi spiegate perché? Che nella previdenza complementare ci mangia un mucchio di gente, invece versandosi all'INPS aumenterebbe l'assegno dell'INPS stesso.
Basta non versarli alla forma di previdenza complementare, mantenerli in azienda, e come dire, non è un versamento all'INPS, ma si prende poi la liquidazione, come è stato fatto fino a questo momento, per chi nella previdenza integrativa non ci crede. Quindi
restiamo sulla prima sollecitazione. Voglio farmi certificare quanto ho fino ad ora, e questo può avere una qualche utilità. Ci sono delle cose che vanno sicure. Quello che farà il governo, quello che farà il Parlamento non lo possiamo sapere, ma ci sono cose che sicuramente sono già programmate per andare a scadenza entro la fine di quest'anno. Quali sono, Antonello Orlando?
Allora, sì, solo un, se posso, un inciso sul tema della certificazione. Prego. Perché se, credo che l'ascoltatore pensasse che se chiedere estratto conto certificativo IMSS, il cosiddetto ECHR, lui cristallizza i requisiti che potrebbe già avere ottenuto. Allora, c'è un principio di base, il principio di base del nostro ordinamento, che chiaramente potrebbe essere anche contraddetto da una norma speciale, è che un lavoratore che acquisisce un requisito emozionistico vigente se lo porta dietro anche se non lo aziona. Tradotta in termini più potabili, se io maturo i 42 anni 10 mesi quest'anno, se anche l'anno prossimo viene innalzato quel requisito, io ormai il diritto alla pensione l'ho fatto e l'anno prossimo posso andare in pensione in qualunque modo. Questo è importante. Però una cosa diversa invece è se l'ascoltatore non avesse fatto i 42 anni 10 mesi quest'anno e fate finta che conclude l'anno con 42 anni, chiedere un ECO, certo, cioè un estratto conto certificativo, non è che lo mette al sicuro da eventuali riforme, perché uno che ha 42 anni di contributi e deve farne solo altri 10, verso il requisito dei 42 e 10, si dice in gergo, ha una legittima aspettativa, ma non un diritto acquisito, perché il diritto è acquisito quando io lo maturo. Quindi questo è solo per dire, perché mi è parso di cogliere nella sfumatura della domanda che
i 10 mesi ancora li deve,
esatto, e che soprattutto che lui pensasse che l'ECOCERT fosse una sorta di panacea o di patto più che col diavolo con l'INPS, a scelta di ognuno, insomma, con chi siglare i patti. Ma non è così, perché la fotografia della contribuzione non è che mi mette al sicuro da future riforme, tranne che io la contribuzione non l'ho già maturata tutta e quindi praticamente potrei andare in pensione domani, ma scelgo di rimanere un altro anno. Questo è un altro paio di maniche. Quindi ecco, solo questo inciso, perché mi era pazzo che la domanda andasse in quella direzione.
Cosa che è sempre possibile, peraltro, cioè uno può anche decidere di restare al lavoro e continuare, esatto, con i versamenti incrementare anche la pensione pensionistico.
Certo,
e chi invece se ne vuole andare, quindi, prima, tipo quota 103 o opzione
allora,
donna?
Sì, noi abbiamo delle versioni, diciamo che sia quota 103 che opzione donna hanno avuto delle diverse evoluzioni. La versione che è stata in vigore fino al 2021 e che in realtà è ancora attiva sempre per lo stesso principio per chi aveva maturato i requisiti di opzione donna era 58 anni di età per le dipendenti, 59 per le autonome e 35 anni di contributi. In questo caso si andava in pensione con una finestra di 12 o 18 mesi a seconda che si fosse dipendenti o autonome.
Esatto, poi questo, diciamo che si è trasfigurata, ha subito proprio, se è stata indemnizzata.
È il giusto processo o sfregio, dipende un po' dalla valutazione estetica delle modifiche normative apposte, perché il requisito è stato innalzato fino alla fine del 2023 a 61 anni di età, quindi vedete come è un po' cambiato il senso, che sono riducibili in base al numero di figli, quindi 61 per chi, per le donne senza figli, 60 con almeno un figlio e 59 con due o più figli, 35 anni di contributi. Ma la cosa più difficile sono i requisiti soggettivi, perché i requisiti ora sono tre: età, contributi e status soggettivo. Il terzo status è a scelta fra tre possibili opzioni di menu, che sarebbe caregiver, quindi donne che assistono da almeno 6 mesi convivendoci un parente affine entro il secondo grado che sia disabile grave, i cosiddetti titolari di legge 104 del 92, oppure le donne stesse devono essere invalide almeno al 74%, quindi una importante invalidità civile, o ancora devono essere donne dipendenti o licenziate da aziende che abbiano un tavolo di crisi aperto presso il Mimite, vuol dire aziende che hanno veramente grandi problemi, quindi non sono aziende semplicemente che magari hanno una piccola crisi con una cassa integrazione, devono essere aziende che stanno molto molto male, sono meno di 100 aziende in questo momento si stima, quindi sono una platea molto limitata. E quindi questo ha di fatto anche nei monitoraggi che sono stati poi resi pubblici dall'INPS, è dato un numero di adesioni che è chiaramente molto più basso anche del previsto, ma perché per poter traguardare questi requisiti sicuramente c'è si è voluto cercare di andare incontro alla platea di soggetti che avevano tra virgolette bisogno, questo è il senso. E la quota 103 di fatto ha una somma, in questo caso somma il requisito di 62 anni di età con 41 anni di contributi che va maturato entro il 2024, quindi teoricamente c'è gente che sta ancora maturando il requisito, perché questa maturazione può avvenire entro il 31 dicembre, prevede un periodo di attesa lungo, o perché le finestre sono fra i 7 e 9 mesi sempre per privati o pubblici dipendenti, e poi ha una serie di controindicazioni, perché ha il divieto di cumulo reddituale fino all'età di 67 anni, cioè la vecchiaia, vuol dire che da quando prendo la pensione fino al momento del compimento dell'età di vecchiaia non posso avere redditi, tranne i famosi 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale. E poi c'è l'ultimo ritrovato, cioè la pensione viene trasformata da subito a per sempre con il metodo contributivo. In tante puntate ci siamo detti che questo può comportare un assegno ridotto per un misto anche del 20 o 25%, e voi direte: ma è finito? No, c'è la ciliegina sulla torta previdenziale, perché l'assegno fino al compimento dell'età della vecchiaia, che sono quindi fino a 5 anni, perché da 62 a 67 sono quasi 5 anni, qualunque valore abbia maturato col contributivo comunque è ridotto, perché arriva a circa 2.400-2.500 euro lordo mese. Quindi pensate, una persona che ha raggiunto 4-5.000 euro lordi di pensione per i primi 5 anni o quel che è fino a 67 anni ha una riduzione molto importante dell'assegno. Quindi chiaramente con tutti questi paletti
vorrei chiedere agli ascoltatori, esatto, evitate commenti su questo livello di pensione che lo sappiamo che è un sogno per tutti, era un esempio per far capire a quanto ammonta la decurtazione, il sacrificio che va fatto economicamente per chi sceglie questo trattamento.
Più di un ascoltatore, Antonello, ci chiede: ma eventuali anni di lavoro all'estero? Noi sappiamo che il periodo di lavoro all'estero, specialmente se pensiamo a delle platee più giovani, a dei contributori più giovani, sta diventando abbastanza frequente, insomma, c'è il periodo, primo periodo di lavoro all'estero, un po' di anni di lavoro all'estero ci sono, e a questi fini, cioè ai fini poi di una futura pensione, come ci si regola?
Allora, in realtà dipende che estero è. Nel banco frigo degli stati esteri dobbiamo stare attenti a cosa scegliamo. Perché? Perché se è uno stato comunitario dello spazio economico europeo, no problem, nel senso che noi possiamo totalizzare, cioè sommare gratuitamente tutti i contributi degli stati europei, dello spazio economico europeo, come appunto la Francia, la Spagna, ma anche ad alcune condizioni il Regno Unito, che è uscito ma poi siglato una serie di altri accordi all'atere per rimanere legato a noi dal punto di vista previdenziale. La stessa cosa si può fare con gli stati extra UE che sono comunque convenzionati con l'Italia sotto questo profilo, penso agli Stati Uniti d'America, il Brasile, Israele, ma abbiamo anche l'ex Jugoslavia, quindi il Canada, tanti stati che hanno siglato con noi un accordo su questa tematica, e possiamo sommare i contributi. Quindi come funziona? Che io al momento del pensionamento invoco e determino, indico la contribuzione estera, l'INPS apre un canale dialogo ufficiale con l'ente di sicurezza sociale estero, diciamo l'INPS francese per fare un esempio, e conteggia quei contributi. Però attenti, li conteggia solo ai fini del diritto, cioè se io ho 40 anni di contributi in Italia e 3 anni, diciamo così, in Francia, posso andare in pensione anticipata ordinaria a 42 anni 10 mesi, però chiaramente l'Italia mi paga la sua quota di pensione sui miei 42 anni italiani, quindi valgono per andare, ma non valgono come determinazione di impatto sull'assegno pensionistico. È una domanda gratuita, telematica, che si fa direttamente all'INPS anche al momento del pensionamento.
Allora, un ascoltatore, non riusciamo a mandarlo in onda, ma prendo questa domanda perché mi sembrava significativa. Ho lavorato nel settore ceramico per 25 anni, ho un figlio disabile, ho qualche agevolazione? L'APE sociale mi viene in mente, Antonello.
Certo, sono d'accordo, ma basta già il figlio disabile, al di là delle perché tu pensavi forse alle lavorazioni gravose, dove spesso anche i ceramisti sono inclusi, lì dipende dal codice, ma anche il fatto di essere caregiver potrebbe dare accesso, se convive col figlio disabile grave da almeno 6 mesi, a questo anticipo pensionistico del valore massimo di 1.500 euro lordi mensili per 12 mesi, che può essere conferito a chi compie 63 anni 5 mesi entro la fine del 2024, in questo caso con un requisito contributivo di 30 anni, una sorta di reddito ponte che accompagna da quando accesso ai rapporti di lavoro, se appunto compio questi requisiti entro quest'anno, età contributi più status in questo caso di caregiver, fino all'età della vecchiaia. Quindi lo Stato è più che una pensione, è una sorta di indennità pensionistica ponte verso l'età della vecchiaia. Potrebbe rientrarci.
Ho 56 anni, ci racconta Lucio, sono iscritto in un fondo pensione categoria, dove e quando chiedere informazioni sulla data possibile di pensione? Troppo presto adesso? Guardi, noi ad ogni età guardiamo la nostra situazione, c'è l'estratto conto contributivo dell'INPS, devo guardare tra qualche anno. Lucio, guardi, se lei si rivolge ad un centro di assistenza fiscale per fare la sua dichiarazione dei redditi, sono assolutamente in grado di farle una proiezione, per quanto al momento ancora superficiale e sommaria, ma sicuramente qualche cosa le possono già dire, così come appunto anche un bravo consulente del lavoro come Antonello Orlando, specializzato nella materia.
L'unico suggerimento che possiamo dargli, allora, sicuramente è un'età in cui ancora è prematuro, soprattutto per un uomo rispetto una donna, e quindi che non ha questa possibilità, è prematuro per capire quando. Il suggerimento è di controllare anno per anno sull'estratto conto contributivo il corretto versamento da parte dei datori di lavoro, perché diciamo questo bisogna evitare di ridursi al momento della domanda di pensione per fare il check della propria posizione, perché spesso le operazioni di ripristino, recupero e correzione richiedono settimane, mesi se non anni. Quindi fare farlo tutto alla fine rischia per il pensionato di comportare un disagio nel ritardo dell'erogazione della pensione. Quindi quello che farei ogni anno, come correttamente ricordavi tu, con un CAF, un patronato, un consulente del lavoro, è quello di fare un check dell'estratto conto contributivo, attenzionando a chi ha fatto, diciamo, la denuncia contributiva, voi commercialisti per liberi professionisti e consulenti del lavoro, oppure vuoi un datore di lavoro per un dipendente, chi ha inviato le dichiarazioni e i versamenti della contribuzione. Quindi il check lo farei ogni anno sempre della contribuzione.
Allora, Antonello Orlando, noi avremo ancora un centinaio, 200 domande circa che ci sono nel frattempo arrivate.
Adesso intanto faccio in modo di sequestrarvi il passaporto, perché non s'azzardi a lasciarci da qui ai prossimi mesi.
Non te ne puoi andare senza il nostro permesso, anzi non te ne puoi andare e basta.
E basta.
Né per i mesi a venire e neanche l'anno prossimo, perché non si chissà mai poi cosa decideranno governo e Parlamento.
Tanto io e Mauro in pensione non ci andiamo, quindi siamo ancora qua. Claudia, cosa ci stavi dicendo? Non ti sentiamo, scusaci. Ah già, sì, andate a vedere su Instagram che cosa è successo, perché c'è una foto meravigliosa.
Adesso non mi sbilancerei così.
Non diventare
tanto
rosso, meravigliosa.
A domani.
Diteci che cosa ne pensate. Buona giornata a tutti.